Ah, buonasera a tutti, io sono Matteo De Vecchi, insieme a Matteo Israel, mio collega, vi presenteremo alcuni dati di uno studio che abbiamo condotto presso il Pronto Soccorso Generale del Policlinico di Milano dal titolo Trauma da monopattino elettrico, uno studio osservazionale. Partiamo dal 1915, comparve il primo monopattino motorizzato a gas, sicuramente a quei tempi uno strumento interessante, poco pratico, molto pesante e soprattutto molto costoso. Nel corso poi degli anni, fino ai giorni nostri, il monopattino ha avuto sempre un successo molto altalenante, rimanendo molto relegato come strumento giocattolo per bambini. Fino ad arrivare poi negli ultimi anni, dal 2015 in poi in realtà, in cui il monopattino ha avuto un boom, nel senso che grazie alle nuove tecnologie sempre molto più rivolte verso l'ibrido e verso il sostenibile, è comparso il monopattino elettrico. E Milano, come penso e immagino praticamente tutte le città del mondo, ha visto una massiccia diffusione di questi monopattini elettrici, grazie anche ai servizi di sharing che sono nati, ma soprattutto perché è visto come uno strumento molto utile per bypassare tutti quei problemi delle grandi città, il traffico, la mancanza di parcheggio. E ovviamente insieme a questa massiccia diffusione dei monopattini c'è stato un incremento assolutamente importante dei traumi dovuti al monopattino elettrico. E quindi il nostro studio ha avuto l'obiettivo di descrivere le caratteristiche cliniche dei pazienti che si sono recati presso il nostro pronto soccorso per un trauma dovuto al monopattino elettrico. Uno studio osservazionale monocentrico, abbiamo svolto dal 1 gennaio del 2019 fino al 31/12 del 2022. I criteri di inclusione abbiamo preso tutti i pazienti maggiorenni afferenti al nostro pronto soccorso generale per un trauma dovuto al monopattino elettrico e abbiamo preso sia i conducenti sia i passeggeri, perché c'erano anche dei passeggeri nel monopattino elettrico, e sia anche i pedoni che sono stati investiti dal monopattino elettrico. Abbiamo estratto nel nostro applicativo di pronto soccorso, allora PSNet, attualmente PS3, abbiamo ricercato nel verbale il termine monop e anche monip per cercare di individuare anche gli eventuali errori di battitura e quindi cercare di intercettare il più possibile. Il database che abbiamo utilizzato è la piattaforma REDCap e abbiamo fatto un'analisi degli indici descrittivi tramite Excel e SAS. Inoltre poi abbiamo classificato anche la gravità del trauma in base allo score ISS.
Bene, e quanti pazienti siamo riusciti ad arruolare in questo studio? Ben 483 traumi acceduti al pronto soccorso con un'età mediana di 28 anni, con una principale modifica sugli adulti uomini rispetto alle donne. E cosa hanno scelto? No, non l'hanno scelto, sono arrivati principalmente con l'autoambulanza, il 60% è arrivato in autoambulanza, arrivavano direttamente da strada, mentre ci sono state delle pochissime percentuali di trasporti da altri istituti. Abbiamo un istituto ortopedico vicino, il Pini. Ovviamente l'altro 40% abbondante si è autopresentato e come adesso vedrete la differenza tra strada e da casa non è molta, e la differenza che abbiamo visto noi è che da casa non per forza arrivavano direttamente post trauma, ma passavano da casa e aspettavano una tempistica. Come dicevamo prima, abbiamo tutto il pool di rider, passeggeri e astanti, quindi questo ambito non molto chiaro. E come si sono distribuiti gli accessi nel nostro pronto soccorso? Principalmente noi abbiamo visto un aumento degli incidenti di accesso tra venerdì sera e sabato mattina e tra sabato sera e domenica mattina, quindi il 40% totale dei pazienti che hanno acceduto al pronto soccorso era di notte, quindi da un po' da capire perché sono arrivati. Principalmente perché caduta accidentale, come avete visto nelle prime slide c'era il fondo pavé davanti al Duomo di Milano, che è il tipico fondo stradale con caduta accidentale, con perdita dell'equilibrio. Ovviamente abbiamo avuto anche traumi contro auto, contro pali e contro astanti, quindi come dinamiche non brillanti. Che codici abbiamo dato principalmente? Esattamente come un classico pool di andamento in pronto soccorso, dove 360 persone hanno ricevuto un codice verde e una piccola percentuale di codici rossi, molto correlabile ai traumi maggiori che abbiamo visto. La distribuzione negli anni che abbiamo visto è stata molto in crescendo, nonostante come avete visto, è stata iniziata nel 2019. Nel 2020 il Covid, abbiamo avuto un boom di traumi da monopattino, crescendo con l'aumentare della curva dei traumi e degli pazienti che tornavano a riaccedere in pronto soccorso. Che indagini abbiamo fatto? Abbiamo fatto ben 500 e più indagini radiologiche a livello di RX. In che ambiti? Principalmente agli arti superiori e agli arti inferiori, come cause, come siedi principali di indagini. Le indagini ovviamente radiologiche come la TAC sono state eseguite principalmente per il capo, per il collo, con la stragrande maggioranza, poiché hanno una specificità maggiore, un Golder standard maggiore. Come vedete, negli eco sono stati eseguiti pochi eco, perché non sono stati eseguiti pochi eco, ma sono stati richiesti pochi eco al radiologo, perché gli eco vengono effettuati al letto del paziente con l'eco fast, di cui si è stato riscontrato un 7 pazienti che avevano un eco fast positiva e quindi venivano valutati come trauma maggiori. Ovviamente come indagini ulteriori c'è la risonanza magnetica. Un solo paziente ha eseguito una risonanza magnetica perché aveva un grosso dubbio a livello dell'attacco del rachide cervicale, quindi la necessità di fare. Ben 66 pazienti sono riusciti a non ricevere nessuna indagine. Come sono strutturate, che è una cosa importante dei traumi, questi pazienti? La maggior parte al capo, il 70% dei pazienti hanno ricevuto un trauma al capo, che ha approssimativamente 380 traumi cranici, quindi sono riusciti ad avere. L'altra parte importante, i traumi agli arti superiori, con 270 traumi agli arti superiori, con partendo la mano, al gomito, alla spalla. E come seconda parte i traumi agli arti inferiori, che hanno previsto anche i traumi al bacino. Quindi questi traumi, che sono stati molto grossi, cosa hanno visto? Hanno visto un numero di fratture che contavano 98 fratture a livello cranico, di cui il 89 principalmente a livello del volto e solo 9 alle aperte occipitale. Le altre a livello degli arti superiori sono state principalmente traumi alla clavicola e agli arti inferiori, con traumi per esempio al bacino e fratture di bacino. Che scala è stata utilizzata? Anche il collega precedente aveva utilizzato la scala da far vedere, l'ISS, che valuta le varie aree, le varie regioni del corpo, sommate e moltiplicate danno un indice di gravità. Con un indice superiore a 15 e da 1 a 75 si ha un trauma maggiore. Noi abbiamo avuto 12 pazienti con traumi maggiori e un paziente con uno score di 33 che aveva delle lesioni gravi e quindi difficile gestione. Cosa è successo ai pazienti poi? Abbiamo avuto 30 ricoveri, di cui il tempo medio 5 giorni di ricovero, e delle come operazioni sono state principalmente operazioni a livello ortopedico e maxillofacciale.
Quindi sicuramente è un fenomeno in forte aumento. E con questo si sono visti anche un importante aumento degli studi in letteratura rispetto a questa problematica. Qua vi presentiamo per esempio questo studio osservazionale che ha raccolto 3.330 pazienti svolto in Israele. Molto interessante il fatto che comunque tutti i dati sono abbastanza concordi in letteratura. Sicuramente il primo dato è che questo fenomeno è in fortissimo aumento. Tra le altre cose è anche carino notare il fatto che comunque, nonostante il Covid, guardiamo nel 2020, ci sono stati traumi da monopattino elettrico, e in realtà, cioè nel senso, il perché potrebbe essere che le persone non volevano prendere i mezzi pubblici perché avevano paura di essere contagiati, e quindi di fatto sono andati a prendere il monopattino elettrico e molti sono caduti. Un'altra cosa interessante da guardare è la differenza. A sinistra trovate il grafico dei colleghi israeliani, mentre a destra invece trovate il nostro, sulla distribuzione all'interno della settimana. Loro, diciamo, gli israeliani hanno trovato che i traumi peggiori li avevano durante il weekend, ma la stragrande maggioranza dei traumi li avevano durante la settimana. Questo cosa significa? Durante la settimana significa che il monopattino sta entrando molto nella vita di tutti i giorni delle persone, che viene utilizzato proprio come strumento per spostarsi da casa a lavoro. I traumi più brutti invece durante il weekend molto probabilmente è perché la maggior parte erano abuso etilico, quindi essendo un abuso etilico ovviamente il trauma diventa peggiore, ok? Quindi hanno meno capacità quindi di gestire il mezzo, cadono molto più facilmente e cadono pure male. Le sedi che abbiamo detto che abbiamo trovato erano principalmente il cranio, gli arti superiori e le arti inferiori. Abbiamo trovato questo studio abbastanza interessante dove hanno praticamente fatto 160 simulazioni di persone che sostanzialmente guidavano il monopattino elettrico e impattavano contro un ostacolo ad altezza marciapiede. Quello che hanno trovato è che le sedi che colpiscono prima il terreno sono gli arti superiori e gli arti inferiori. Praticamente in tutte le simulazioni che hanno fatto, la testa colpiva sempre il terreno. Tra le altre cose, e questo poi probabilmente sarà il caso dell'abuso edilico, se la caduta non era protetta dagli arti superiori, il cranio impattava col 30% in più di forza sul terreno. E diciamo che il dato abuso edilico è un dato che trovate in letteratura molto sottostimato, perché tanti sono degli studi retrospettivi. E questo dato molto spesso è mancante, sia per l'abuso etilico sia per le sostanze stupefacenti. Allora, sicuramente il nostro studio ha dei limiti. Il primo è che è uno studio retrospettivo fatto in un solo centro, e tra l'altro c'è da specificare che il nostro centro, il Policlinico, non è un CTS, quindi non è un centro traumi specializzato, ma un CTZ più neurochirurgia, quindi è un secondo livello. Quindi si può pensare che alcuni traumi maggiori non venivano centralizzati da noi, ma andavano nel CTS di Milano, che tendenzialmente mi guarda. Come conclusione, cosa si può dire? Sicuramente che è un fenomeno in forte aumento. Sicuramente i pazienti si fanno male, ok? Sono pazienti giovani che si fanno male, tanti traumi minori sì, ma che impattano parecchio sulla vita delle persone, sicuramente. La legislazione sta facendo un pochettino di fatica a seguire questo boom dei monopattini, ma in realtà non è soltanto un problema italiano, è un problema proprio a livello mondiale. Ci saranno delle nuove leggi che andranno ad inserire il casco obbligatorio, l'assicurazione, come si dice, la targa, ok? Però sicuramente capire un pochettino la dinamica della lesione e le sedi dove si lesionano le persone può aiutare sicuramente molto la legislazione e anche la prevenzione. Un altro problema sarà sicuramente il fatto dei limiti di velocità che sono stati impostati in questo nuovo decreto legislativo, ma di fatto sarà molto semplice controllarli sui servizi di sharing, molto meno sui monopattini invece privati, perché di fatto i monopattini sharing vanno a un massimo di 21 km orari, di fatto 25, di fatto quelli privati arrivano anche a 30-35 km orari. E pensate voi, una persona che impatta a 35 km orari su un monopattino senza casco in abuso etilico, cioè è fatto. Grazie per l'attenzione.
Ci sono domande in aula? Ok, la faccio io una domanda, l'avete già mandato a qualche rivista? Ok, allora l'aspetto per scenario, non ridete, ok? E anche se comunque ha limiti che avete detto, comunque è un nuovo tipologia di pazienti e quindi comunque entrerà nella rete dei registri traumi e quindi servirà comunque studi su questo e questa è una buona base di partenza, no? Non essendo comunque un CTS.
C'è stato da dire che appunto come abbiamo terminato quello studio, una settimana dopo è arrivato un paziente che poi è deceduto per lesione, quindi insomma sicuramente è un argomento abbastanza importante.
Ok. Ecco la domanda. Prego.
No, quello no, sicuramente è una cosa molto interessante, anche perché appunto, come si diceva prima, noi il monopattino elettrico tendenzialmente, soprattutto poi nelle grandi città, viene utilizzato molto spesso per recarsi in centro. Noi a Milano, per esempio, l'accesso in centro è a pagamento, che tra l'altro adesso è aumentato, in più se vai con la macchina devi pagare il parcheggio e tutto, quindi loro lo utilizzano. Il problema è che in centro c'è tanto pavé e e tante rotaie. Sicuramente se c'è il bagnato, molto probabilmente, cioè, è gioco è fatto. No, quello no, quello però non l'abbiamo tenuto in conto, però sicuramente è un'ottima idea. Sì.
Altre domande? A parte tutti andremo a rottamare i monumenti. Sto scherzando. Ecco, allora, l'ultimo po' della sua, vedete che pescano fuori gli attacchi.
Io questa mattina sono andato in stazione con loro parte, no?
Vabbè, però siete arrivati, integri, siete qui interi. A 10 allora.
Beh, potevi inserirti nello studio osservazionale.
Mi trovo pericoloso. No, preferisco la bici mille volte. Io mi muovo in bici in Torino. Il monopattino che ho fatto 118.
Sì, no, allora i monopattini sono sì pericolosi, devono essere utilizzati con criterio. Il problema sono anche sicuramente la grandezza delle ruote.
Bravo, è quello.
Non hanno ammortizzatori, esatto. Quindi e adesso tra le altre cose stanno uscendo anche degli studi che vanno a correlare, vanno a vedere la differenza tra traumi in bicicletta e traumi in monopattino, e sembra che quelli che sono in monopattino si fanno molto più male.
Va bene, vi ringraziamo, i colleghi saranno a disposizione se vi vengono in mente altre domande.